Giovanni.
Ecco, noi abbiamo in questo brano la preparazione alla passione del nostro Signore Gesù Cristo, secondo quella che è la logica del capire che quello che Lui deve vivere, lo dobbiamo vivere anche noi. Perché? Perché siamo chiamati a vivere la sua stessa esperienza di resurrezione. Ecco, il testo parla di questa festa che per il culto sono saliti anche degli estranei, dei stranieri, dei greci. E questi greci hanno sentito parlare di Gesù, vuol dire che Gesù è diventato famoso, è arrivata la fama, è arrivata la notizia sui mezzi di comunicazione locali, non so, qualcosa che fa sì che, non so, le chiacchiere o qualcosa di questo genere, è arrivata pure la realtà che c'è qualcuno che ci vuole conoscere all'estero, siamo diventati importanti, ecco, infatti tutti contenti, Filippo che è il greco del gruppo, è quello che loro hanno contattato, e Andrea, che è fratello di Pietro, che di fatto è il carattere così, intraprendente, allegro, trionfale. Ecco, vanno tutti contenti a dirlo a Gesù. E Gesù risponde con questa doccia fredda, inaspettata. È venuta l'ora che il figlio dell'uomo sia glorificato, e qui sembrerebbe andare secondo la loro linea. È arrivata la gloria, è venuta l'ora. Sono diventato famoso? Tocco il mondo? La mia fama si sta estendendo? È venuta l'ora? Bene. Se il chicco di grano caduto in terra non muore, rimane solo. Se invece muore, produce molto frutto. Cosa sarà la gloria di Gesù? Essere glorificati. La parola gloria in ebraico, kabod, indica il peso di una cosa, il valore. La gloria non è tanto una realtà estetica quanto una realtà intrinseca, è il peso specifico di una persona, di una realtà. Vedere la gloria di Dio vuol dire capirne la verità, non è semplicemente lo spettacolare luogo dove si vedano angeli, arcangeli, cherubini, troni, dominazioni e cose di questo genere. No, è l'essere di fronte a Dio nella più completa verità, che è una cosa che l'uomo è dato moderatamente, appena appena, piano piano la capiamo sempre meglio, la gloria di Dio. E allora è venuta l'ora che il figlio dell'uomo mostri il suo peso specifico, mostri la sua gloria, la sua grandezza, mostri quanto vale e in cosa lo mostrerà, che darà la vita, sarà capace di dare la vita, perderà se stesso. È in questo che si manifesterà la natura di Dio, perché la natura di Dio non è egocentrica. La natura di Dio è amore. La natura di Dio non è la sottolineatura del proprio ego. Questa è la natura dell'uomo. Dell'uomo impaurito, che non essendo cerca di essere attraverso l'evidenziatura della propria identità. No. Quello che mostrerà la natura autentica di Dio è questa capacità di spaccarsi, di perdersi, di donarsi, di sperperarsi a favore di coloro per cui è venuto. Il produrre frutto per mezzo della propria morte, questa cosa assurda che è il mistero pasquale. Questo fatto di essere capaci di dare tanta vita per mezzo del proprio annullamento. Sembra che il nostro annullamento sia semplicemente annullamento. Uno si annulla, è annullato, non c'è più, finito. Questo è quello che facciamo noi. Ma possiamo in Cristo fare un'altra cosa. Il nostro annullamento, il nostro dolore, le zone della nostra esistenza dove siamo frantumati, nel Signore Gesù divengono i luoghi dove impariamo la sua natura, la sua realtà, la sua potenza, e impariamo noi ad amare. In effetti, l'esperienza che noi abbiamo tutti quanti intorno a noi, ci guardiamo intorno, guardiamo le persone che ci si avvicinano, e che cosa speriamo di trovare continuamente, che cosa cerca di trovare un coniuge nell'altro, cosa cerchi in un padre, cosa cerchi in un amico, se questo per me la vita la dà, se questo è capace di perdersi per me, o se è uno solamente che si fa sempre i fatti suoi, o se è uno che alla fine gli torneranno i conti. Gli torneranno, perché non dimenticherà se stesso, non si perderà di vista, sarà sempre possessore certo del proprio patrimonio. Noi troviamo l'amore quando incontriamo qualcuno capace di sperperarsi, di perdersi, di spaccarsi. Allora c'è il frutto. Quando arriveremo alla fine della vita, ci chiederemo se abbiamo mai amato veramente qualcuno. Ci chiederemo se ci siamo persi o se ci siamo tenuti nelle nostre tasche, se i nostri beni sono matiti del sudore delle nostre mani che li afferrano, che li tengono, che non li mollano mai, o se avremo aperto le nostre palme a dare quello che siamo, a dare quello che abbiamo. Il Signore Gesù Cristo insegna questa arte perché Lui può fare una cosa, la cosa di cui noi abbiamo terrore. Chi ama la propria vita, infatti, la perde. Chi odia la propria vita in questo mondo, la conserverà per la vita eterna. Questo ci sa far fare il Signore Gesù. Darci una vita che salta di qualità, farci fare l'esperienza appunto della Pasqua, di questa festa, dove la gloria vera, che prima sembra essere l'essere diventati famosi, divenga l'essere stati capaci di amare, che è molto di più. E qui il Vangelo di Giovanni pone il dramma che gli altri Vangeli pongono nel Getsemani e dice: ora l'anima mia è angosciata, e che debbo dire? È turbata la mia anima. È quello esattamente che noi abbiamo in Matteo, Marco e Luca nel momento in cui lui sta pregando e sta dicendo: Padre, se possibile passi da me questo calice, però non la mia ma la tua volontà. E infatti qui lo formula in un'altra maniera. Lui è di fronte a questa realtà, dovrà essere questo chicco di grano che muore, dovrà perdere la sua vita, e la sua carne si ribella, perché il Signore Gesù Cristo aveva veramente la nostra carne, e il suo dolore non era un dolore così di serie diversa. No, il suo dolore era il suo dolore autentico, vero, completo. Era la sua carne che gli gridava no. E lui sa di essere di fronte a qualche cosa in cui deve dire qualcosa al Padre. Cosa devo dire? Padre, salvami da quest'ora, ma proprio per questo sono giunto a quest'ora. Allora noi dobbiamo capire perché pure noi giungiamo a quest'ora. Perché giungiamo alle nostre ore, ai nostri momenti seri nella vita, per salvarci o per fidarci di Dio, per rinserrarci dentro le nostre barriere, dentro le nostre sicurezze, che tante volte sono le nostre gabbie asfissianti, o per aprire la gabbia della nostra preservazione, del nostro amare la nostra vita, e finalmente dire: sono giunto a quest'ora perché il Padre vuole fare qualcosa con me. Ecco, noi in questa Quaresima abbiamo il tempo ancora per dire con Cristo: non sono venuto per dire al Padre salvami da quest'ora, ma Padre glorifica il tuo nome. Padre glorifica il tuo nome, fai vedere in me, in questo momento, mi fido di te, ti obbedisco. Fai vedere chi sei, glorifica il tuo nome, mostra la tua opera in me, nella mia vita. Quante volte noi di fronte alle cose difficili e serie dell'esistenza diciamo: Padre, salvami da quest'ora. Queste sono le nostre preghiere. Noi tante volte adoriamo un Dio che non è il Dio di Gesù Cristo, perché chiediamo a questo Dio che faccia la nostra volontà, che si pieghi a noi, e ci arrabbiamo se non fa la nostra volontà. Il Dio di Gesù Cristo è uno di cui fidarsi, è uno a cui dire: glorifica il tuo nome, mostrami la tua gloria in questo fatto, e abbandonarci alla sua volontà. Non sarà molto utile arrivare alla Pasqua senza aver provato a vedere se questo è vero. Non sarà molto utile anche dopo la Pasqua continuare a stare nella chiesa, continuare a frequentare tutto il frequentabile, a ascoltare tutto l'ascoltabile, a prendere tutto quello che c'è da prendere nella fede cristiana, leggere, se poi uno non vuole fare questa esperienza, non vuole fare questo salto fuori dalle tue manine, nelle mani di Dio, fuori dai tuoi sistemi di difesa, nella mano provvidente di Dio, che sa Lui che cosa fare della nostra vita. Noi non siamo nati per salvarci dalla vita, ma per lasciarci guidare alla vita eterna per mezzo di questa vita, per arrivare alla gloria autentica di Dio.